Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gevo.
Ciao a tutti e bentrovati alla nostra nuova puntata di Caffè con gli imprenditori. Qui con noi oggi abbiamo Nicola Occhinegro, CEO e founder di Finanza.tech, azienda di fintech quotata in borsa da dicembre 2021. E niente, se vuoi parlarci un po'.
Buongiorno e grazie dell'invito. Di cosa vuoi che parli?
Se vuoi parlarci un po' di cosa fate, innanzitutto so che vi occupate di corporate finance in maniera digitale, però vuoi darci dei dettagli?
In due parole, aiutiamo le imprese a reperire i fondi per crescere, per sostenere meglio lo sviluppo aziendale, e dall'altro lato aiutiamo gli investitori ad individuare le opportunità di investimento che meglio si adattano al profilo rischio rendimento di cui sono alla ricerca.
Ah, molto interessante. E volevo partire con la domanda di rito che facciamo a ogni puntata, ovvero che cosa ti fa svegliare al mattino?
Domanda difficilissima, però la vostra giovinezza, genuinità merita la mia sincerità. E tante volte, troppe volte mi sveglio pensando a quello che devo fare, no? All'elenco dei task che ho nella giornata, nella settimana, però i risvegli migliori sono quando mi ricordo delle cose belle che ho, e quindi mi faccio il segno della croce e mi ricordo della famiglia. Ho 3 bambini, ho una moglie di cui sono ancora innamorato da 17 anni, non è una cosa banale. E quindi questo, quando sono le giornate migliori, iniziano così. Le altre, purtroppo, la maggior parte inizia con l'elenco della to-do list.
Il fintech ti piace ancora come settore?
Il fintech mi piace ancora. Sì, mi piace il lavoro, mi piace quello di cui mi sono sempre occupato, la finanza. Poi adesso si chiama fintech, ma in realtà è un'evoluzione della finanza. Non c'è tutta questa novità, adesso magari ti spiego perché.
Sì, infatti volevo chiederti anche per i nostri ascoltatori di darci una panoramica sul fintech, perché magari molti non conoscono questo mondo.
Il termine è una contrazione, no? Credo che lo sappiano tutti, ma meglio ripeterlo, tra finanza e tecnologia. E quindi è l'incontro tra tecnologia e il mondo del finance, del corporate finance. Ma perché dicevo prima che è una naturale evoluzione della finanza? Perché il mercato finanziario è un mercato che ha due autostrade, un'autostrada dei soldi e un'autostrada delle informazioni. La tecnologia è connaturata alla gestione delle informazioni, no? Si parla di information technology, quindi il fatto che si utilizzi l'information technology nell'ambito finanziario non è assolutamente una cosa strana, anzi, io molto spesso dico che per governare la finanza è necessario governare le informazioni. L'IT, Information Technology, serve a gestire meglio l'informazione e quindi di conseguenza a gestire meglio i flussi finanziari.
Ho capito. E più o meno fintech in Italia e fintech all'estero si equivalgono, oppure senti che in Italia siamo ancora un po' indietro magari rispetto all'estero?
Se per estero intendiamo il mercato europeo, la risposta è no, non siamo indietro.
Ah.
Siamo in avanti, certo, rispetto al mondo anglosassone, rispetto al mondo orientale, forse siamo un pochino più indietro. Quindi ti direi, non c'è un gap, anzi, Il settore del lending, quello di cui ci occupiamo in particolare, è perfino più sviluppato in Italia rispetto ad alcuni paesi europei. Quello che grava sulla situazione del fintech italiano in realtà grava su tutto il comparto produttivo italiano, la burocrazia. Questo non è un problema del fintech, è un problema italiano, del sistema paese, ed è, ovviamente incide soprattutto su quelle realtà che sono tecnologiche e quindi che tenderebbero a essere più dinamiche, ma siamo imbavagliati, un po' imbrigliati rispetto alle regole, dobbiamo combattere magari rispetto ai cugini francesi o a al mercato spagnolo, al mercato tedesco con maggiori difficoltà.
Mm-hmm. Hai preso spunto, comunque hai sotto d'occhio quello che si fa appunto in Europa a livello di fintech, immagino, per...
Sì, noi cerchiamo di capire quali sono le tendenze,
sì.
Ed effettivamente il mercato sta andando in questa direzione di ampliamento dell'offerta alternativa al sistema bancario, e questo sta avvenendo più o meno alla stessa velocità rispetto a tutti i paesi europei, per cui la considerazione di fondo che facciamo è che è un trend che ormai si è avviato e non sarà e non subirà delle contrazioni. Ci sarà sempre più tech nel mondo della finanza, ma anche per i motivi di cui ti parlavo prima, e quindi noi speriamo di essere dei operatori attivi, dei contributori di questa crescita, di questa espansione del fintech.
Sono rimasto molto stupito dal fatto che in Italia non siamo così indietro rispetto all'Europa, anzi, perché molto
per
spesso...
Per quanto riguarda il lending, non stiamo più indietro, assolutamente. È un mercato sviluppato, il nostro. Certo, parliamo di una piccola percentuale rispetto al mondo bancario, ma non siamo più indietro rispetto a...
Questo mi rende molto felice, perché molto spesso si dice un po' sempre in Italia.
Questa è una colpa che gli italiani si portano sempre dietro, quella di un po' escludersi o come dire, sottovalutarsi,
è vero.
Questo è nel DNA purtroppo dell'italiano medio. Quindi io ti porto questa buona notizia, non è che ci dobbiamo accontentare e non è che quei problemi burocratici non ci siano. Gli ambiti di miglioramento ci sono, ma magari se dobbiamo guardare qualcun altro, dovremmo spostarci sul mondo anglosassone o sul mondo della Cina, dei paesi orientali, per vedere accelerazioni più veloci, vorticose rispetto alle nostre, non con i cugini d'Australia.
Ho capito. E hai detto che il fintech è nato un po' come evoluzione della finanza, includendo appunto degli elementi di information technology. Come è nata finanza.tech? Appunto, come mi hai descritto fintech, nata, cioè appunto come evoluzione della finanza, hai trovato...
Sì, la piattaforma nasce nel 2018, finanza.tech, e nasce sulla base delle esperienze che avevo sedimentato nel corso degli anni passati, sia in ambito di corporate finance, quindi come consulenza aziendale, sia in ambito IT, perché dal 2011-2012 io avevo sviluppato un modello di rating e insieme a un IT company, tra l'altro salernitana, sono originario di Salerno, l'avevamo implementata in un software, e quindi avevo iniziato a far dialogare questi due mondi. Poi, sempre come percorso formativo mio personale, sono stato sul capital market in qualità di responsabile interno del reparto della divisione imprese e capital market di una SIM del Nord Italia, e da lì, diciamo, ho ampliato il mio orizzonte professionale sul mondo della finanza alternativa rispetto al sistema bancario. Quindi Finanza.tech nasce da questa visione, integrazione, competenze finanziarie che vanno oltre il mercato del classico bancario, e tecnologia, capacità di gestione dell'informazione per gestire al meglio i dati che governano i flussi finanziari. Andando più nel concreto, quindi Finanza.tech nasce come piattaforma per far incontrare domande e offerta di capitali, e poi dal 2018 siamo in continua crescita e speriamo di non fermarci.
Hai fondato la tua prima startup esattamente a 2 anni dalla tua laurea, nel 2001. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Qualche consiglio anche a noi ragazzi.
Con molto piacere. Dunque, ho fondato la mia prima startup nel 2001. L'ho fatta perché in realtà io ho sempre avuto la necessità di intraprendere, cioè di mettermi in gioco e di fare qualcosa di mio. Tant'è che, prima ti raccontavo, io sono stato assunto da neolaureato da una banca, da una grande banca italiana, ma in realtà non ho mai iniziato a lavorare come bancario. Così come poi ho fatto subito dopo un concorso nell'ufficio ricerche di Banca d'Italia, ho passato le prime selezioni e non sono andato avanti proprio per non distogliermi dal mio sogno, insomma dalla mia ambizione di realizzare qualcosa di mio. Che consigli posso darti? Diversi. Io mi sono lanciato e quello è un bene, perché c'è bisogno, insomma, di dare sfogo alle proprie passioni, bisogna seguire le cose in cui si crede. Certamente magari sono stato un po' troppo presuntuoso. A 22 anni avevo un piglio per cui pensavo di poter fare tutto, e invece bisognerebbe, se potessi tornare indietro, avere quell'umiltà che fa capire che non puoi precorrere i tempi, devi aspettare. Io invece avevo fretta di fare tutto, tant'è che la prima partiva a 24 anni.
Madonna, incredibile. Ma comunque sei arrivato fino a qua. E tornando indietro, faresti esattamente lo stesso percorso, oppure, come hai detto tu, andresti un po' più piano all'inizio?
Andrei un po' più piano all'inizio. Cioè, non bisogna. Poi questa è una cosa che si impara. Si impara a non avere fretta. Quando ero un ragazzino, io pensavo una cosa e il giorno dopo la dovevo realizzare. Questo era un limite, perché per realizzare le cose davvero importanti c'è bisogno di perseveranza, di pazienza, di provare, fare l'errore, tornare indietro, riprovare, fare l'errore, tornare indietro. Quello sì, avrei fatto qualcosina di diverso, l'avrei impostata con più calma, e chissà che se questo non mi avrebbe consentito di andare ancora più veloce oggi.
Pensi che nel 2001 fare impresa da giovane è uguale al 2022? Ci sono più occasioni adesso? C'erano più occasioni un tempo?
Secondo me è più semplice fare impresa oggi. Devo dirti di sì, cioè gli shock che abbiamo, ovviamente parlo nel nostro mondo, nel mio mondo, gli shock che abbiamo avuto in termini di credit crunch del 2008, del 2011, la stessa pandemia, purtroppo, ha avuto poi un effetto benefico, quello di accelerare tantissimo la digitalizzazione dei rapporti, che è una cosa che oggi noi diamo per scontato, ma già 3 anni fa era molto diverso. E chi è nell'ambito lavorativo, credo molto più di voi giovani, che comunque siete stati nativamente abituati a fare determinate cose, per noi invece il cambiamento è stato importante, è stato epocale.
È stato un po' uno scontro con un muro.
Certo.
Quindi dovevate un po' o adattarvi, oppure veramente sarebbe stato difficile continuare l'attività in un periodo come l'economia.
Come tutte le cose, quando sei in crisi, vivi una crisi, cioè fai qualcosa per necessità, quella necessità diventa di riffo di raffa un'opportunità se la fai bene. E così sta accadendo per la digitalizzazione delle relazioni. Il fatto di poter incontrare a distanza delle persone, instaurare delle relazioni, iniziare delle relazioni attraverso una videoconferenza, significa aver guadagnato una decina d'anni di sviluppo. Quello che è successo in un annetto ha fatto sì che di anticipare di una decina d'anni l'avanzamento di questa tecnologia.
Mettiamo a caso che Finanza.tech stia cercando dei giovani, che penso sia qualcosa che potrebbe interessare i nostri ascoltatori. Quali sono le competenze e, diciamo, il mindset, forse mi parlavi prima della mentalità aperta, che cercate appunto in un ragazzo o una ragazza che fa l'application per Finanza.tech?
Sì, intanto la disponibilità, l'apertura mentale a imparare, a mettersi in gioco, a capire che si entra in un team in cui la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni è importantissima. Poi ti raccontavo prima quella predisposizione a T, come l'abbiamo definita prima, cioè bisogna curare la verticalizzazione delle proprie competenze, essere in grado di approfondirle magari con l'aiuto dei colleghi, con i corsi di formazione che facciamo continuamente, con il confronto con la direzione, con il confronto col mercato, però oltre alla verticalizzazione delle competenze è necessario avere la capacità di estendere, di ampliare il proprio bagaglio per poter comprendere meglio come le proprie competenze vanno sviluppate e poter dialogare con i colleghi in maniera proficua e per la comune crescita professionale. Poi sicuramente come soft skill c'è bisogno di essere ambiziosi e umili, un po' di contrasto, quindi per noi l'umiltà è un valore importante, cioè bisogna capire che mettersi in gioco significa sapere che ci sono dei limiti, che si hanno dei limiti, ma allo stesso tempo ambiziosi, cioè bisogna essere sempre tesi a migliorarsi. Sulla questione dei limiti io dico sempre una cosa che ritengo molto importante: se qualche mio giovane collega non fa errori è un fatto molto negativo. Perché fare errori significa mettersi al limite, no? Spostare l'asticella verso il proprio limite, e siccome siamo fatti così, se uno va verso il limite l'errore lo commette. Brevissima parentesi, l'unico errore che non si può commettere in finanza mutua è sull'affidabilità. Quello vale per tutte le aziende, no? Ti si può perdonare tutto tranne che non essere affidabile, però per tutto il resto, quindi questioni tecniche, questioni di carattere manageriale, ci si aspetta che il giovane o meno giovane collega sbagli. Quindi non bisogna avere paura di sbagliare, non bisogna avere paura degli errori, bisogna non ripeterli, questo senz'altro, nel senso che bisogna imparare dagli errori, però c'è sempre la necessità di poi mettere a terra quell'ambizione, e se metti a terra l'ambizione significa che ti stai sforzando, se ti sforzi devi accettare di commettere qualche errore. Non bisogna preoccuparsi troppo, bisogna rimuginare e partire spediti in avanti.
Insomma, ambizione è saper fare gli errori, non rifarli e imparare da essi. Questo
sempre, sì. Quindi portarsi sempre un pochino oltre il limite che hai già superato precedentemente.
Ho capito. E poi accennavi prima al fatto che in finanza.tech ci sono varie aree, tra cui quella IT, e volevo chiederti appunto se in ragazzi di IT cercate appunto delle competenze già acquisite sul campo, magari penso a un Python, penso a insomma competenze molto tecniche da quel punto di vista.
Qui ovviamente sono l'ultima persona perché io non sono un tecnico, però la risposta te la do lo stesso. È molto più importante, no, proprio sul mondo IT, dimostrare di avere la capacità di imparare velocemente qualcosa rispetto ad avere una verticalizzazione su una specifica tecnologia. Se mi fai questa domanda, magari tu hai qualche competenza su questi aspetti. E quanto è rischioso legarsi a una tecnologia che può da un momento all'altro essere superata perché qualcuno a 6.000 km di distanza ha già fatto qualcosa che l'ha completamente devastata. È ovvio, se tu leghi il tuo successo professionale a uno specifico prodotto, una specifica tecnologia o linguaggio, sei destinato a diventare obsoleto. Se invece alleni la tua mente, la tua modalità lavorativa alla continua ricerca e al continuo miglioramento, e quindi ti sposti dalla comfort zone, quella, è sempre quel sistema degli errori, chi è nella comfort zone non fa errori, ti sposti nella comfort zone, dalla comfort zone, allora affini quella capacità di imparare, quella, quella velocità di pensiero e proprio di approccio nel passare da un task all'altro, nel passare da una tecnologia a un'altra. Quindi è richiesta soprattutto questa capacità piuttosto che competenze verticali.
Molto importante. E infatti pensi che il fintech sia un settore molto in costante cambiamento anno per anno o sia già stabilizzato come settore?
Penso. Ma io credo. Diciamo che secondo me potremmo dire che si è stabilizzata la crescita, nel senso che è un settore che continua a crescere in termini di tecnologie, in termini di capacità produttiva per quello che riguarda la capacità di interpretare i dati, cioè continuerà a crescere perché ci sono gli spazi perché questo avvenga, ma è il filone tecnologico in generale, cioè la tecnologia dei dati che avrà questa nel prossimo futuro questa spinta, no? Se pensiamo a quello che farà l'intelligenza artificiale fra qualche anno, è da una parte inquietante, dall'altra parte eccitante, però il filone è lo stesso. Filone assolutamente lo stesso, per cui il fintech non potrà che incanalarsi su questo sviluppo, su questo trend.
Infatti ti volevo proprio chiedere, come ultima domanda, quali sono i trend futuri per quanto riguarda il fintech, questo settore, appunto parlavi di intelligenza artificiale.
Secondo me è l'integrazione tra tutte le tecnologie e tutti gli applicativi. In questo momento, sia per tecnologie, no? Blockchain, intelligenza artificiale, big data, smart contract, abbiamo dei singoli applicativi, delle singole aziende che forniscono delle soluzioni specifiche, e c'è una sorta di separatezza sia tra tecnologie sia tra soluzioni. Quello che avverrà, a mio avviso, nel futuro sarà sempre più l'integrazione tra tutte queste tecnologie, l'integrazione tra i servizi, perché guida questa evoluzione che ti sto prospettando la centralità del cliente in tutte le dinamiche economiche, e quindi sicuramente anche in questa. Centralità del cliente significa che al cliente verrà sempre più data la possibilità, in maniera seamless, senza soluzioni di continuità, con semplicità, di fare tutto, no? Di fare dei processi che siano integrati, di non entrare e uscire da una piattaforma, di non entrare e uscire da un servizio, ma semplicemente accentrare su una dashboard, su un telefonino, su un qualunque device utilizzato, tutta la tecnologia. Quindi il futuro credo che sia nell'integrazione. E ovviamente, credendolo e avendo questa visione, Finanza.tech nasce come piattaforma di integrazione, e noi crediamo e contiamo di cogliere questo trend andando ad integrare all'interno di Finanza.tech tutte le tecnologie di cui stiamo parlando.
Capito, una visione allineata poi alla strategia dell'impresa.
La strategia allineata alla visione del mercato, quindi noi pensiamo che il mercato andrà in quella direzione e ci stiamo attrezzando per cogliere quell'onda, quella direzione.
Ho capito, va bene. Allora, siamo arrivati alla fine dell'intervista, ti ringraziamo veramente un sacco, Nicola, per essere giunto fino a qui con noi, e ringraziamo i nostri ascoltatori a casa, e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
Grazie a voi.